Allora, siamo con Renzo Martinelli, autore del film Piazza delle Cinque Lune, che racconta la vicenda Moro. Cosa l'ha portata a parlare di Moro? Perché Aldo Moro?
Perché è un po' nel mio DNA, nel mio carattere, insomma, io non, per carattere non ci sto quando vengo a contatto con delle verità che non sono verità. E quindi quando mi sento dire nel 2003 che sul caso Moro si sa tutto, io mi ribello, insomma, mi indigno perché quando comincio ad analizzare certi documenti scopro che non è così. E quindi faccio un film per cercare di far riflettere la gente che non è così come la raccontano. Quindi è stato così per Porzus, è stato così per Vajont e così per Piazza delle Cinque Lune, cioè il tentativo di far capire alle persone che non è esattamente come l'hanno raccontata questa cosa.
I rapporti con la famiglia Moro, so che sono stati molto buoni, che c'è stata collaborazione. Come è avvenuta questa durante il film e poi quali sono state le reazioni dopo la visione del film?
Beh, diciamo che la prima persona che abbiamo contattato una volta fatta la sceneggiatura è stato il fratello di Aldo Moro, che è Carlo Alfredo Moro, che è un magistrato, al quale abbiamo chiesto un parere sulla prima versione della sceneggiatura. Devo dire che è stato un complimento grosso per noi sentirci dire che si trattava di un lavoro molto onesto e molto ben documentato. Poi abbiamo fatto leggere la sceneggiatura a Giovanni, il figlio, a Maria Fida, e addirittura con Maria Fida poi la collaborazione è proseguita anche durante le riprese, perché a un certo punto noi cercavamo una canzone per i titoli di coda e a me sarebbe piaciuta una canzone che fosse simbolica, tant'è che pensavo di usare Dio è morto dei Nomadi, e ci eravamo già attivati per i diritti. E invece un pomeriggio Maria Fida viene a Siena dove stavamo girando e mi dice: guarda, io vorrei che lei sentisse questo CD. Ed era una canzone cantata da un ragazzo che oggi ha 28 anni, che allora ne aveva 3, ed era l'amatissimo nipotino Luca, a cui Moro scrive delle lettere commoventissime dal carcere. E così l'abbiamo messo nei titoli di coda.
Lei ha scelto di raccontare la storia attraverso il thriller. In questo caso ci sono quindi degli elementi di fiction che devono essere commissionati, uniti a degli elementi di estremo rigore storico. Lei stesso prima mi diceva del fratello di Aldo Moro che ha detto che il suo lavoro è assolutamente onesto e ben documentato. È stato difficile, è stato complesso proprio fare questa unione, no, tra la fiction e l'attenzione massima a questi elementi storici.
Sì, diciamo che è proprio il rischio intrinseco di questi lavori che gli americani chiamano docudrama, cioè il tentativo di mescolare la realtà, una storia vera, con la drammaturgia cinematografica, perché ogni materia, ogni documento deve diventare drammaturgia, cioè deve diventare storia, se no non è un film, diventa un documentario. E quindi il problema è proprio mantenere questo equilibrio precario, delicato, tra la parte di finzione che serve a mandare avanti la storia e l'esigenza di rigore e di informazione. Cioè il film fornisce molte informazioni nel corso del 2 ore. Il tentativo è quello di tenere avvinto lo spettatore per 2 ore e di farlo uscire dalla sala con qualche riflessione in più nella testa. Poi certo un film non può avere un compito esaustivo, questo spetta al libro, spetta alla pagina scritta. Quindi se dopo questo film qualche persona sentirà l'esigenza di comprarsi qualche libro e approfondire la conoscenza del caso Moro, il risultato l'avremo raggiunto.
Lei racconta la storia ed emerge in modo assolutamente chiaro la sua volontà di fare luce su una storia assolutamente oscura come quella di Moro, ancora oggi dopo 25 anni. Una storia nella quale la verità è stata assolutamente violentata, traumatizzata quasi. Quindi lei, per raggiungere questo, sembra guardi la storia dall'alto, cambiando il punto di vista rispetto al discorso che era stato fatto in passato, penso anche al film di Ferrara. E questa cosa emerge anche dalle inquadrature, ci sono molte inquadrature dall'alto, grandangolari dall'alto, che riprendono la città. E penso anche ad una scena in particolare che mi ha colpito molto, quando Sutherland, Giannini e La Rocca si inerpicano su per la torre, salgono pian piano e solo quando sono in cima alla torre vedono la verità. Sutherland dice: ho la chiave. Lei, quanta voglia c'è in lei di andare a salire quei gradini, di salire quei gradini, di cercare la verità ogni giorno?
Ma guardi, all'inizio del film io ho messo in bocca a Donald Sutherland una frase che è un po' il mio modo di essere un intellettuale. Nel discorso da Dio in procura Donald Sutherland dice: soltanto l'evocazione della verità e la comunicazione della verità danno un senso alla vita. Cioè, per me essere un intellettuale e fare il cineasta è proprio questo, cioè non avrebbe senso essere intellettuale se non avessi il desiderio profondo, intimo della ricerca della verità. meglio cambiare mestiere, ci sono tante professioni onorevoli, gli architetti, i dentisti. Se uno fa l'intellettuale, fa il cineasta, fa il giornalista, fa il poeta, e beh, insomma, nel suo DNA ci deve essere questo anelito per la libertà, per la verità.
Invece nelle persone comuni, nella gente comune, crede che ci sia la voglia di salire questi scalini, questi gradini verso la verità, o siano fermati forse dal potere, forse dalla pigrizia, alla base di questa scalinata?
Ma guardi, io l'altro giorno ho presentato Piazza delle Cinque Lune a 400 ragazzi del liceo Giulio Cesare di Roma, quindi 16, 17, 18 anni. Alla fine del film ci sono stati 7 minuti d'orologio di applausi e 2 ore e mezzo di dibattito. E io lì ho respirato questa voglia, cioè nei giovani c'è voglia di capire e voglia di verità. Sono ragazzi che non erano nemmeno nati all'epoca del sequestro Moro, eppure il rispetto, la stima, l'ammirazione per il film, la voglia di approfondire erano palpabili, è stata un'esperienza notevole.
Sempre riguardo alla ricerca della verità, nei suoi film è evidente questo percorso, anche con Vaillant e Porzuzzo, cioè lei narra la storia di pagine molto tristi del nostro paese, e la stessa cosa con Aldo Moro, pagine che hanno cambiato la storia politica italiana profondamente. Quindi lei crede che il cinema forse dovrebbe essere un po' più consapevole in questo senso, verso una ricerca di verità?
Ma no, guarda, io trovo che ci sono molti modi di fare cinema, non c'è il cinema, ci sono molti modi di farlo, c'è la commedia, c'è Moretti che fa il suo cinema, ogni cinema è legittimo e nobile per quello che è. Io, per quello che riguarda me personalmente, io preferisco questo tipo di cinema, mi piace lavorare su fatti rimossi, su fatti sui quali è stata fatta ombra, sui fatti sui quali non è stata approfondita la ricerca della verità. Ma questo penso faccia parte del carattere, insomma non ci si può fare nulla.
Nel corso dei 3 anni, se non sbaglio, di indagini, di ricerche per la realizzazione di questo film, sono emersi diversi fatti appunto inquietanti, ed è strano anche che siano emersi adesso, dopo 25 anni. Parlo delle bugie dei brigatisti, dicevamo gli spari da destra, il tamponamento che non c'era, ma anche cose anche più pesanti, con il coinvolgimento di alte istituzioni italiane, i servizi segreti, la CIA, il presidente Stati Uniti. Tutto questo, innanzitutto come sono andate le ricerche in questi 3 anni, e poi ha avuto ovviamente degli ostacoli e delle pressioni in tal senso?
Ma diciamo che la presenza di Sergio Flamini per me, per il mio co-sceneggiatore Fabio Campos, è stata preziosa, perché Sergio, essendo uno dei massimi esperti di terrorismo in Europa, ci ha intanto aiutato a capire in questo mare di documenti quali fossero essenziali e quali no. E soprattutto la presenza di Sergio ci è servita per aprire certi cassetti ai quali non avremmo mai avuto accesso. Flamini è stato in tutte le commissioni stragi, quindi ci ha consentito di accedere a documenti ai quali non avremmo mai avuto accesso. Ostacoli, minacce, no. Diciamo che la vera difficoltà è stata la mole di documenti che abbiamo dovuto analizzare. Rispetto al Bayon siamo 1 a 1000 come proporzione. Quindi la vera difficoltà del caso Moro è la quantità di materiale documentale nel quale fare chiarezza. E lo sforzo del film è proprio questo. Lei citava prima la grande metafora della torre, noi la chiamavamo la metafora della torre durante la scrittura. Il grande sforzo è proprio questo, cioè di mettere ordine in fatti apparentemente slegati tra loro e cercare di guardarli dall'alto per capire se c'è una filigrana che li lega. Questo è lo sforzo che è stato fatto.
Dopo il film ci sono state ben 5 interrogazioni parlamentari. Una di queste dice appunto che è impensabile che lo Stato italiano abbia, che il Ministero dei Beni Culturali abbia finanziato un film che in qualche modo dice che lo Stato italiano, o comunque organismi importanti o esponenti importanti dello Stato, abbiano poi effettivamente ucciso Moro o collaborato o contribuito alla morte di Moro. Vuole fare un commento?
Ma io vorrei chiedere a questo onorevole Fragalà, che ha fatto questa interrogazione, dov'era quando lo Stato italiano finanziava Mutande pazze di D'Agostino o il film di Marina Ripa di Meana, perché quella sarebbe dovuta essere l'indignazione.
Allora, il film si apre con una frase di Solone, dove si dice che i ragni, la giustizia, infatti, è come una ragnatela dalla quale riescono a fuggire
Insetti.
insetti grandi e invece i piccoli rimangono imprigionati. Lei che idea ha di giustizia e soprattutto che cosa si aspetta dalla magistratura italiana e dai politici dopo l'uscita del film?
Intanto l'aver messo questa frase di Solone, che l'ha scritta 2000 anni fa, la dice lunga sul mio pessimismo di fondo. All'anteprima di sera erano presenti molti magistrati di valore, c'erano Rosario Priore, Ferdinando Imposimato, Felice Casson, che è delle vostre parti, cioè persone importanti, coraggiose, che hanno fatto indagini importanti. Noi col film abbiamo aperto una piccola smagliatura. Io mi auguro che magistrati di valore come quello citato si inseriscano in questa piccola smagliatura e riescano ad aprire ulteriormente per arrivare ancora più vicino alla verità. Noi non siamo arrivati alla verità, ci siamo avvicinati. Attraverso questa smagliatura che il film cerca di aprire, questi magistrati possono inserirsi e arrivare.
L'uscita del film non ha portato forse il clamore che tutti quanti voi immagino vi aspettavate. Le trasmissioni più importanti, quelle che hanno sempre ospitato i registi nella loro presentazione di film, non vi hanno invitato. La stampa non ha
Non ci hanno voluto, perché l'invito l'abbiamo chiesto.
non vi hanno voluto. La stampa ha evitato la pubblicazione di pezzi che sembrava quasi impossibile non pubblicare.
Ma io non so cosa dirle, cioè, qui c'è una congiura del silenzio che non è spiegabile, è spiegabilissima, insomma. Il film dice delle cose molto chiare, pone delle domande molto precise, che hanno bisogno di risposte precise. Fare la accettare la polemica, accettare la bagarre significa dare delle risposte, questo è quello che il potere, quello con la P maiuscola, non vuole fare, cioè chi dovrebbe dare risposte non le vuole dare o non le può dare, ecco che rifiuta di entrare nella polemica e quindi preferisce il silenzio. Se ne sono accorti tutti, anche i ragazzi, io sono stato a un centro team l'altro giorno per un dialogo mediatico con gli abbonati della team, per cui mi arrivavano. E la prima domanda è stata: come mai questo silenzio mediatico su un film così importante, fatta presumo da un ragazzo di 20 o poco più anni?
Il film è stato coprodotto dall'Italia, dalla Germania e dall'Inghilterra. È così difficile riuscire a fare un film tutto italiano sulle tematiche sociali di denuncia o comunque sull'onda, sulla riga un po' di quello americano, no? Dove si parla anche con grande tranquillità delle piaghe sociali.
In Italia è impossibile, cioè quasi è matematicamente impossibile in Italia riuscire a trovare risorse tutte italiane su film di questo tipo. Tant'è che Piazza dei Cinque Lune non ha visto l'ingresso né della Rai né di Medusa nel piano finanziario e non sono voluto entrare, quindi ho dovuto cercare risorse finanziarie all'estero. Un po' perché in Italia si fanno solo commedie e film comici, quindi il film di impegno civile o un piccolo film di nicchia e quindi di basso costo e trovo forse una sua. Un suo sviluppo, una sua collocazione, ma film come faccio io, di grande impianto spettacolare, di grande budget, è impossibile farli solo con l'Italia.
L'ultima domanda, lei fa sempre storie molto significative che fanno riflettere, che ricordano anche eventi importanti che è doveroso ricordare, quindi semplicemente la prossima storia.
La prossima storia mi riporta, spero, in Friuli, che Friuli Venezia Giulia, per essere precisi, perché qui voi tenete molto, io dico Friuli, ma intendo in senso lato questo territorio, io sono molto attaccato a questa terra. Il destino mi ha portato qui con Portus, mi ha riportato con Vaillant e spero mi riporti qui con un grande, grandissimo personaggio storico, come sempre ignorato in questo paese, che si chiama Marco Daviano, senza il quale lei oggi indosserebbe il burqa con ogni probabilità, perché Marco Daviano è il frate cappuccino che ferma la penetrazione islamica in Occidente nel settembre del 1683. Quindi io mi auguro che riusciamo a trovare, come sempre, le risorse finanziarie e che diamo vita a questa mega produzione, grandissima produzione su Marco.
L'auguriamo anche noi, grazie
Grazie
tante.
a voi.